credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Decimo incontro. Il segno.
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio.
Ben trovati a voi.
Don Fabio, leggo subito il brano sul quale è incentrata la tua riflessione odierna, è tratto dal secondo capitolo del Vangelo di Luca, versetti 6-16. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia.
Ecco, la determinazione con cui Maria deve accogliere questo bimbo che è appena nato diventerà un segno. Già questo è abbastanza interessante, ovvero sia lei dà alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'alloggio. E in quel momento gli angeli iniziano a parlare ai pastori e gli dicono che questo è un fatto da cui possono riconoscere l'opera di Dio. Maria sta all'interno di una necessità. Questa necessità diventa un'opera di Dio. Abbiamo già visto nella trasmissione precedente il fatto che la fede lavora proprio così. Però qui dobbiamo capire meglio il tono di questo segno e perché questo è tanto importante. Il testo lo sottolinea tanto. Questo per voi il segno, dicono gli angeli ai pastori. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Gli angeli cantano la gloria di Dio e l'amore per gli uomini, i pastori vanno a vedere questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, questa è rivelazione. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatoia. Cosa vuol dire questo? Che questo segno viene sottolineato ben 3 volte. Allora, questa cosa qui diventa una categoria essenziale per spiegare come questa esperienza, vista nella logica della fede di Maria, diventa fondamentale. Che cosa dovrà fare Maria? Lei genera un bambino. Questo bimbo lei lo avvolge in fasce. Innanzitutto, questo significa che lei è preparata per accoglierlo. Senza ombra di dubbio, è questo il modo di avvolgere e proteggere un bimbo. Proteggerlo nella sua vulnerabilità, proteggerlo dalla temperatura, proteggerlo da quello che può essere un'offesa che il bambino può ricevere. Un bimbo appena nato è piccolino, è fragile, è vulnerabile. Allora bisogna proteggerlo, avvolgerlo in fasce, un tessuto, vestirlo della cura di una madre che appunto ha preparato, per così dire, il completino per il bambino. Questa non è una madre sprovveduta, questa ce l'ha le fasce per accoglierlo. Non è che gli capita così, tutto a un tratto. Alcuni commentatori nella storia hanno trovato in questo fatto che lei avvolge in fasce, non altri. È lei che lo cura. Il senso anche della sua incredibile, miracolosa capacità di prendersi cura del bambino appena lo ha partorito. Alcuni contestano, anzi molti contestano, che questa cosa sia rilevante. Sia come sia, è comunque lei che se ne occupa, non se ne occupa qualcun altro. Sia come sia, è lei che deve difendere questo bambino. La fede richiede non un atteggiamento, come dire, passivo, ma attivo. Abbiamo già visto che quando l'angelo ha annunziato la nascita di Gesù a Maria, lei prende subito l'iniziativa e in un certo senso contiene nella sua iniziativa questo fatto, lo valorizza nell'andare a cantarlo, a magnificarlo insieme alla sua parente Elisabetta. Ecco, questo bambino nasce, lei lo deve proteggere. Anche noi dobbiamo avvolgere di fasce le cose sante della nostra vita, dobbiamo accoglierle. Dobbiamo saperle valorizzare, dobbiamo tenerle in luogo custodito. La fede si custodisce, la fede non è un possesso così dato per garantito. Se non lo fasciamo, se non lo curiamo, se non gli diamo quello zelo che richiede, la fede si svilisce. In questo atto di Maria c'è senza ombra di dubbio la cura, la capacità di stare appresso a quella che è una necessità di un bimbo. Certamente, questo è umano, questo è logico, è conseguenziale, ti nasce un bambino, te ne prendi cura, però la fede è così, richiede quella parte umana di noi bella, richiede cura e non trascuratezza. E questo è un primo elementare fatto, dobbiamo fasciare la nostra fede, dobbiamo fasciare ciò che Dio opera in noi, dobbiamo accogliere e prenderci cura di ciò che Dio opera in noi. Maria ha accolto questo bimbo, lo ha avvolto in fasce e lo adagia. Il verbo indica quello che fanno le persone quando si siedono per mangiare, nella terminologia greca. Al tempo si mangiava sdraiati, sui triclini ci si sdraiava. E il bambino lo sdraiò, dove però? Nella mangiatoia, nel luogo dove gli animali mangiavano. È una contraddizione. La prima grande contraddizione è che il bambino è curato, ma sta nel posto sbagliato. Ovvero sia, assolutamente non è una mangiatoia il luogo di un neonato. Un neonato non può essere riconosciuto nel posto giusto se sta in una mangiatoia. Una mangiatoia non è un luogo organizzato da un presepe napoletano tutto carino con tutte le cose intorno, le lucine, sbrilucine, cose simili. No, è un postaccio. Se uno non ha mai visto che cos'è un'azienda agricola, cos'è un posto dove mangiano gli animali, non si rende conto esattamente di che cos'è questo concerto di insetti, bave di animali, sporcizia. È un luogo anche maleodorante, che forse noi siamo meno abituati a certi odori di loro, però in sé non è certo il posto dove si tiene il neonato. Quindi, in primo luogo, ciò che si registra qui è una grande disparità delle due parti del segno. Ovvero sia, da una parte il bambino è curato, da una parte il bambino è trascurato. E così, dall'inizio alla fine sarà la sua vita. Questo bambino sarà sempre così, questo diventerà grande e sarà acclamato e rifiutato, dichiarato re e messo in croce. Sarà il re dei giudei, come sarà appunto dichiarato salvatore nella città di Davide, il Cristo Signore, il Messia, il discendente di Davide, ma sta nel posto sbagliato, e così sarà dichiarato re dei giudei, ma sta sulla croce. Questo elemento è fondamentale per quanto riguarda la nostra fede. La nostra fede conosce questi due aspetti sempre contemporaneamente, che sono gli aspetti pasquali: il rifiuto e la gloria, la morte e la risurrezione, l'intimità con Dio e l'estraneità al mondo, la condizione per cui c'è cura e c'è trascuratezza, c'è chi mi cura e c'è chi mi abbandona, c'è chi mi accoglie e c'è chi mi rifiuta. I pastori chi sono? Questi oggetto dell'annunzio del segno. Maria vedrà i pastori venire. I parenti l'hanno mandata al bordo. Non c'è posto per lei tra i parenti, ma i pastori verranno a cercarla. Questo farà il cielo, gli estranei. E chi sono i pastori? Gente che veglia il gregge di notte. Non erano proprietari, questi erano guardiani, questi erano poveri assoldati per fare questo tipo di lavoro. E cosa sono? Sono l'ultimo pezzetto di nomadismo che è rimasto ad Israele. Da che mondo è mondo, tutti i chiamati di Dio sono pastori nella storia sacra. Abramo è pastore, Davide è pastore, Mosè è pastore. Non sono personaggini piccoli piccoli, sono i personaggi dell'Antico Testamento e hanno la loro natura nomadica. Sono persone che non stanno in un posto. Infatti questo bambino non ha trovato posto. Dirà più avanti, in un altro passo, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Sin da quando è nato non gli è stato dato un posto adatto. Perché sono i pastori quelli che ricevono l'annunzio? Perché la loro condizione è quella parte dell'umanità che tutti portiamo in noi, che è la parte non installata, la parte del viandante, la parte del pellegrino, la parte del nomade, di quello che sta cercando, di quello che di notte sta al lavoro, non sta a casa sua, di quello che non ha riposo, di quello che gli tocca vegliare. Il nostro cuore che veglia, il nostro cuore che vigila, il nostro cuore che sta cercando qualche cosa, sta cercando qualcuno, un salvatore. Noi siamo questi pastori, l'uomo è questo pastore che si occupa delle sue poche cose, delle sue povere cose, e non ha riposo e non ha dove dormire. A questa umanità arriva la fede, a questa umanità arriva l'annunzio del segno. Ma dobbiamo ancora capire meglio perché proprio in una mangiatoia. E allora prendiamo uno spunto ulteriore da tutto questo testo, forse il più importante. Il segno sarà trovare in un luogo dove mangiano gli animali un bambino avvolto in fasce. Questo per voi è il segno. Dovranno capire che il Messia ha queste caratteristiche. C'è qualcuno che lo accoglie, la sua nascita e chi lo ha generato lo ama, lo cura, ma lui ha una missione. Lui è sdraiato come chi mangia, ma non sta lì per mangiare. Curiosamente lui sta nel posto del cibo. La salvezza parte dal fatto che Dio permette che il suo inviato, il Messia, che scopriremo, noi già lo sappiamo perché il Vangelo di Luca già ce l'ha detto, questi pastori lo dovranno scoprire, Israele lo dovrà scoprire, l'uomo lo dovrà scoprire, questo è veramente benedetto figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, ma lui sta nel luogo dove si mangia. Qual è la prima necessità di un bambino appena nato? Essere curato e che parta la sua alimentazione. Lui parte subito come alimento. Lui, infatti, sarà ricordato come cibo. Fate questo in memoria di me. Io sono cibo. Questo sa Maria. Ricordiamo che dobbiamo leggere tutto sempre dalla prospettiva di Maria, perché la nostra fede la impariamo da lei. Poi ci sono tanti altri elementi in questo luogo. Che ciò che lei dà alla luce come fede è cibo. Serve perché altri mangino. La fede, ancora una volta, non è un elemento autoreferenziale che serve al mio benessere. No, diventa sempre cibo. Si riconosce la fede dal fatto che diventa qualcosa in cui qualcun altro mangia. Se il termine di un atto di fede, il termine di un'avventura di fede è il mio stare contento, il mio stare bene, il mio essermi guadagnato uno stato spirituale migliore e più non so cosa, ecco, non è la fede quella, perché la fede in Cristo porta a diventare cibo. Cristo infatti sarà tentato sul cibo. Nella prima tentazione che Luca metterà, di che queste pietre diventino pane, ovvero sia, di che questa cosa, questo elemento che non è commestibile in sé, divenga commestibile. Le cose mi devono servire. Offri a te medesimo il mondo e la creazione, fa che la creazione sia tuo cibo. A questo qui che quando è nato è stato proclamato cibo dal luogo in cui è stato deposto. Lui è stato cibo sin dall'inizio e risponde al maligno: io non vivo di questo, l'uomo non vive di questo, l'uomo ha bisogno di una parola da Dio. Lo sta dicendo per sé o lo sta dicendo anche per tutti noi? Noi che cerchiamo cibo dappertutto, scopriamo che c'è un cibo più serio, una parola detta da Dio. Lui è la parola detta da Dio. L'uomo ha bisogno di mangiare lui. L'uomo ha bisogno di essere portato, addestrato lui stesso, anziché essere una bocca, essere capace di sfamare. Anziché sfamarsi, sfamare. Cristo, sin dall'inizio, è dato in pasto a noi, è dato in pasto agli uomini, e questo ha anche un aspetto fondamentale. Dove nasce la distruzione dell'uomo? Se noi andiamo nel testo del terzo capitolo della Genesi, la distruzione dell'uomo, la sua separazione da Dio, è un problema di cibo, ovvero sia Adamo ed Eva, in questo racconto fondamentale per la nostra fede, per capire tantissime cose, ne vediamo una fra le tante, rompono la loro relazione con Dio proprio sul piano del cibo. C'era qualcosa che non dovevano mangiare e lo mangiano. È questa relazione con Dio che va sanata, perché se noi andiamo bene a vedere, nella creazione il primo dono di Dio all'uomo è il cibo. Dovrà poi fargliene un altro, che è il vestito. Questo bambino viene vestito da Maria per diventare cibo. Allora, vediamo che nella Genesi la relazione fra Dio e l'uomo, la paternità di Dio è la sua provvidenza nel dare cibo all'uomo. L'uomo rifiuta questa provvidenza e decide lui cosa mangiare. Cristo viene perché noi ricominciamo a mangiare il cibo giusto, perché proprio nel cibo noi iniziamo la nostra relazione con Dio. L'uomo ha tante bocche da sfamare. L'uomo ha gli occhi, le orecchie, il cuore, l'intelligenza, tutto il suo benessere fisico, ha logicamente il suo nutrimento biologico da avere. Ma l'uomo è uno che deve essere nutrito. L'uomo ha scelto il cibo sbagliato. L'uomo si è distrutto per aver coltivato un cibo fuori mira, un cibo che era disobbedienza. L'uomo, tentato dal maligno, ha trasformato le pietre in pane, il non mangiabile in mangiabile. Ecco che colui che proprio non è mangiabile diventa commestibile. Cristo diventa nostro cibo perché noi recuperiamo la relazione con Dio Padre, perché noi attraverso il dono di sé che Cristo fa, deposto in questa mangiatoia, questo è il nomade, è colui che deve foraggiare le pecore, trova finalmente il foraggio per se stesso, trova il cibo in Cristo, perché i nostri sensi siano finalmente ristrutturati sulla relazione con Dio, perché Cristo divenga colui che vediamo, ascoltiamo, annusiamo, tocchiamo. Dice la prima lettera di Giovanni: ciò che i nostri occhi hanno visto, le nostre orecchie hanno udito, le nostre mani hanno toccato, il verbo della vita. Ecco che qui è veramente tangibile. La fede non è un concetto, è uno stile di mangiare, uno stile di guardare, uno stile di toccare. È un rapporto con il mondo che trova Dio in tutto, trova Dio nel cibo, trova Dio nelle cose che guardiamo intorno a noi, trova Dio nelle relazioni, è finalmente nutrirsi di Dio in ogni istante, cioè stare con Lui. E Dio nella sua misericordia ha disposto che il suo figlio benedetto diventasse questa cosa qui, il nostro cibo. Noi veniamo serviti da Cristo fino a questo punto. Lui che morirà sulla croce ci ricorda il suo sacrificio e la sua resurrezione proprio in questo atto d'amore, donarsi a noi completamente.
Splende nella tenebra. Questo è il titolo della poesia di Davide Maria Montagna che chiude oggi il nostro incontro.
Splende nella tenebra, Cristo, la tua carne mite. Al tenue respiro di questa presenza, anche il cuore del mondo ha preso oggi a battere di nuovo. Lasciaci giungere tutti a questa mangiatoia, ove la Vergine ti ha adagiato senza pena, o primogenito di tutta la creazione. Inginocchiati nella luce, anche noi ti adoreremo.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Decimo incontro. Il segno. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.